chi ha per casa la strada. Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
Beleza, beleza a tutti i nostri amatissimi radioascoltatori, è qui dagli studi radiofonici del Politecnico a Via Boggio per la quarta puntata dei Thunderlust. In mia compagnia, i miei classici compagni di viaggio, Eugenio e Cristian in regia, e questa volta do a Cristian il piacere di introdurre il nostro nuovo ospite.
Cristian però non può parlare, purtroppo.
Assolutamente no, infatti ho sbagliato. Allora do piacere ad Eugenio.
Chi l'avrebbe mai detto, siamo arrivati alla quarta puntata e siamo sempre qui a Thunderlust. Quanto ci divertiamo, Enrico?
Ma tantissimo, tantissimo.
Ci divertiamo così tanto che ci portiamo dentro anche gli amici, perché oggi per la prima volta, posso dirlo, ho portato io l'ospite. Ho portato io l'ospite, che introduco molto volentieri, il nostro amico Emanuele. Ciao Emanuele, saluta a tutti i nostri radioascoltatori.
Ciao radioascoltatori di Thunderlust.
Presentati, Emanuele, cosa fai, cosa sei, cosa non sei?
Sono uno studente, studio qui al Poli e membro di Icarus Team, che facciamo aeroplani, razzi e...
Bravo, facciamo un po' di pubblicità laser al team, giustamente.
Spade e laser anche.
Spade laser.
Perché infatti studi con me.
Studio ingegneria aerospaziale con Eugenio, che è però è più bravo.
Quindi
di me.
L'hai trovato in aula? Non fai, sì, come me che li trovo nei,
no,
parchi,
in
nei
in realtà faccio fatica a trovarli in aula, però diciamo che ci siamo conosciuti sui banchi di scuola e non al parco, come i tuoi ospiti. E l'ho invitato perché lui ha un viaggio interessantissimo di cui raccontarci. Perché innanzitutto, sai cosa vuol dire Thunderlust?
Sì, vi ho ascoltato ed è tipo quella nostalgia di viaggiare sempre, quella voglia di espandere gli orizzonti viaggiando.
Bravissimo, mi piace un sacco
più
quando...
che nostalgia, quindi ossessione, una spinta.
Sì, sì, è una malattia quasi, una malattia che secondo me tu sei affetto da questa malattia.
Assolutamente.
E infatti ci parlerai del tuo fantastico viaggio in...
Indonesia, a Bali.
Bellissimo.
Stavolta andiamo ancora... Già l'altra volta siamo andati parecchio lontano, questa volta dall'altra parte del mondo.
Esatto, completamente ci spostiamo dal Brasile all'Indonesia. Cosa si prova a essere in radio?
Beh, una figata, non avrei mai pensato di essere in radio.
Prima ho anche fatto il figo, ho visto al telefono. Guarda, scusami, posso richiamarti dopo che sono in radio?
Ah sì, bellissimo.
E al Politecnico, tra l'altro.
La radio del Politecnico, onde quadre, che io tra l'altro ho scoperto da poco essere la radio. Prima pensavo fossero conferenze sulle onde quadre, quando arrivava la mia.
Hanno un sacco di parlare
quanto si parla di queste onde quadre.
E potete contattarci, potete scriverci, potete darci la vostra opinione, potete inviarci foto, potete proporvi
che
per fare dei viaggi. Sai che Marina,
la nostra simpaticissima ospite che dell'altra volta che risalutiamo, voleva inviarci delle foto per email, quindi utilizzatele. Qualcuno voleva utilizzare l'email, pazzesco.
A quale email, scusa Enrico?
thunderlust@gmail.com.
E se invece volessero scriverci su Facebook?
Su thunderlust.q, oppure seguite i vostri speaker.
Esatto, io preferisco separare la vita privata da quella professionale.
Sì, poi diventa troppo invadente questo lavoro.
Vabbè, cominciamo con la musica?
Con che cominciamo?
Indovina un po'.
Con i Negrita.
Radio Conga.
Caribo Giambo Buona.
solo anche se il cielo è scuro. Cerca un raggio e prendi il volo sopra sto mondo desperato.
Ecco, quella che avete sentito era Radio Conga, quella che state ascoltando è Radio Onde Quad del Politecnico di Torino. Siamo a Wanderlust in compagnia di Emanuele, affetto dalla sindrome di Wanderlust. Ti senti un po' un viaggiatore in continua ricerca di identità?
Hai ricerca di identità, ricerca un po' di tutto.
Viaggi molto?
Viaggio tanto, sì, ho viaggiato un sacco da piccolo, grazie ai miei, e adesso da solo.
Anche i tuoi hanno questa... Sono appassionati dei viaggi.
Sì, sì, assolutamente.
Anche io ho questa fortuna. I miei li ringrazio e li saluto, quindi.
Salutiamo a papà.
Saluto anch'io la mamma, salutiamo sono tutti. In radio.
Mamma, vai. Sono in radio, come disse il nostro amico Beppe Battaglia, che è venuto, che ci rimarrà sempre.
No, diceva che neanche la mamma lo sentiva, l'avrebbe sentito.
Comunque, parlavamo del... appunto, sei venuto qua perché ci vuoi parlare di un tuo fantastico viaggio che hai fatto quando...
Ho fatto finita la maturità, i miei, soprattutto mio padre, voleva che io lavorassi e ho detto va bene, allora facciamo un lavoro per qualcuno che mi porti a viaggiare tanto.
E allora sei finito in Indonesia.
Sono finito in Indonesia a fare volontariato, a insegnare inglese ai bambini che non possono permettersi lezioni di inglese.
Quindi non il classico viaggio di maturità a Ios,
esatto,
in Grecia così
o a Pag, come ho fatto io.
A spaccarsi, invece... Una grande idea viaggio.
Cioè, sei andato a insegnare l'inglese a dei bambini a Bali.
Sì.
E per quanto tempo l'hai fatto questo?
Solo 2 settimane, purtroppo. Ci sarei stato tutta la vita poi.
E cosa spinge una persona a dire: senti, vado a Bali a insegnare l'inglese ai bambini?
La cosa principale è il surf. Perché ero stato in giro, tipo a Forteventura, avevo sentito questo ragazzo che mi diceva che ci sono le onde migliori, si vive bene alla grande. E quindi quello principalmente.
Cioè, il nostro Emanuele è un grande surfista.
Vogliamo basso, modesto.
Emanuele,
diciamo che cosa ti spinge? La voglia di imparare.
La voglia di imparare o di prendersi le onde in faccia.
Belle quelle. Tu sei un surfista, Enrico, vero?
Come no?
Non l'hai fatto in Brasile?
No, sono un surfista. Come lui, preferisco volare basso. Però comunque il surf è una cosa fighissima. Appena avete l'opportunità, prendete quella tavola e buttatevi.
Assolutamente.
Date a prendere queste famose onde in faccia che vi sballottano di qua e di là. Andate a rischiare di morire annegati sotto onde più grandi di voi. E di tutte quelle onde che... Non pensavo di vedere onde così grandi. Rischioso, ma molto molto divertente.
Ascoltate chi vi dice di non andare in quel punto, perché poi davvero
è vero,
può essere
fate gli spavaldi.
Quindi l'hai fatto 4 anni fa, viaggio di maturità, e totalmente da solo.
Totalmente da solo, poi lì ho incontrato gli altri volontari da tutto il mondo.
Era la prima esperienza che facevi da solo di viaggio così?
Sì, da solo sì. Viaggiato con i miei da piccolo, con mia mamma,
amici,
e poi amici. Era il primo viaggio da solo, sì.
Quella volta, infatti, quindi per la prima volta ti sei messo su un aereo da solo,
sì,
sei andato dall'altra parte del mondo, sei arrivato in un mondo
Amsterdam
completamente diverso.
Sì.
Che figata.
E tutti voi, cari ascoltatori, vi starete chiedendo: ma come c'è finito Emanuele a fare un'esperienza così stramba da un certo punto di vista? Cioè, come si arriva a poter fare del volontariato a dei bambini in Indonesia? Ve lo sveliamo dopo però la canzone di Jovanotti che ci ascoltiamo, Morirò d'amor.
Giorni liberi non ne ho davvero, giorni che io posso stare anche un'ora senza te. Il mio amore è una storia a tempo pieno, 24 ore, 7 giorni, 12 mensilità. Posso stare in apnea 2 minuti, dopo 3 secondi muoio se io non respiro te. Posso digiunare un giorno ad anche 3. Ma non
non posso stare un'ora senza che io mangi te. Che è successo? Non lo so. Che m'hai fatto? Non lo so. So soltanto che se te ne vai io morirò. Che è successo? Non lo so. Che m'hai fatto? Non lo so. So soltanto che se te ne vai io morirò d'amore. Wow. Io morirò d'amore, sono mela e me ne sto sul ramo, ma se non mi cogli in tempo cado a terra e marcirò, sono spina e me ne sto nel muro, ma non servo a niente se tu non mi dai elettricità. Che è successo? Non lo so. Mai fatto, non lo so, so soltanto che se te ne vai io morirò. Che è successo, non lo so. Che mai fatto, non lo so. So soltanto che se non ci sei, io morirò d'amore. Wow, io morirò d'amore. Naena, io morirò d'amore. Naena. La mia vita pende giù da un filo, e quel filo è dipendente dall'amore tuo per me. Se pesassero il mio cuore al chilo, scoprirebbero che pesa esattamente come te. Che è successo? Non lo so. Che mai fatto? Non lo so, so soltanto che se te ne vai io morirò. Che è successo? Non lo so. Che m'hai fatto? Non lo so. So soltanto che se te ne vai, se te ne vai io non torni. Io rimango qui ad aspettarti, ma fino a quando?
Ma fino a quando rimarrò qui ad aspettare l'esito della domanda che vi avevamo, ci eravamo rivolti.
Tutti in attesa.
Ci siamo lasciati con questo quesito, ovvero come si finisce in Indonesia a fare del volontariato insegnando l'inglese a dei bambini. E ci dà la risposta la nostra prima rubrica di oggi, che come al solito è la fantastica, inimitabile, inconfondibile Mamma insegnami a viaggiare.
Mamma insegnami a viaggiare nell'eventualità che me trovo quella giusta che me gusta, che da tempo mi fa sospirare.
E chi ti dice che quella giusta non sia dall'altra parte del mondo e ti stia aspettando a Bali, sotto una spiaggia tropicale, bevendo cocco?
A Bari, eh?
A Bari, più vicino. E questa fantastica rubrica che noi cerchiamo di spingere, siamo molto interessati a conoscere nuovi modi di viaggiare. E questo è proprio un caso di una... Di una tipologia di viaggio che
solitamente insolito.
Solitamente insolito, molto curiosa, e quindi vogliamo saperne di più. Noi vogliamo farvene sapere di più, così poi chi volesse si può informare da solo e può poi prendere e viaggiare e ritrovarsi a Bali piuttosto che a Bari. E quindi ci dirà di più il nostro Emanuele. Come sei partito? Come
allora, cioè, questa agenzia si chiama WEP, me l'ha raccontato, ha spiegato un po' come funziona un amico che era andato a tipo pulire il catrame dalle tartarughe, quelle cose lì ambientali.
Quelle cose che tutti vogliono
a
fare.
Pulire sì, catrame dalle tartarughe.
Coccolare cuccioli di foca. No, è una figata, è andato in Canada. Io guardavo un po' queste cose ambientali, poi ho visto che c'è anche il lato sociale e niente, tu clicchi, ti mettono in contatto con agenzie locali di volontariato e ti spediscono. Costa un pochino rispetto a viaggiare senza organizzare, perché comunque... Sì che lavori un po', ma vai a dare un contributo, quindi non puoi aspettare di essere pagato con un vitto alloggio completamente.
E comunque lavori come volontario, quindi non è che hai il tuo stipendio, però magari vieni ricambiato dalla popolazione locale.
Sì, esatto,
vitto alloggio, come dicevi.
Ti danno vitto alloggio, ti insegnano cose tipiche, io ho imparato a cucinare come loro, a dipingere come loro. Hanno pure provato a insegnarmi come parlano loro, so solo dire Saya, Nama, Emanuele.
Quindi ci sono proprio delle agenzie Che cercate pure su internet. Questa si chiama WEP.
WEP.
Esatto, WEP.
Che sta per?
Non ci sa.
World
Environment Population.
E vai.
Party. Perché fate anche i party.
Ah, perché party per andare. No, andate a cercarlo, ragazzi, cari nostri ascoltatori.
Quindi, per chiarire, hai comunque dato una tua quota di iscrizione, diciamo. Perché poi comunque ci sono altre agenzie che invece. Non paghi nulla, diciamo che vai lì semplicemente a lavorare per il tuo vitto e alloggio. Ci sono altre agenzie a cui appunto dai un contributo.
Sì, ce ne sono numerose. Tipo mio fratello quest'estate è andato con un'altra agenzia che si chiama Lunaria, se non ricordo male, a fare organizzare un festival di musica folcloristica a Vic in Catalogna, in Spagna. E, sì, lì di nuovo si è pagato il viaggio, sì, un contributo associativo penso, però insomma le spese sono abbastanza ridotte se vai in Spagna piuttosto che in Indonesia. E è stata molto una bella esperienza per lui, dormivano tutti in una palestra stesi su un materassino.
Beh, molto figo, ce ne saranno tantissimi di associazioni del genere. Infatti se in voi ascoltatori ne conoscete altre, ditecele, che io sono interessato. E anche chissà, magari il povero Christian che sta lì, che lui tra l'altro fa musica folk, quindi magari
lui può andare al festival evento, di Vic.
Al prossimo evento lo mandiamo il nostro Cristian. Eia.
Quindi associazione di volontariato, cercasi. E ci ascoltiamo la prossima canzone, che sono
arrivano i Red Hot Chili Pepper con Dani California.
In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. Haunt them everywhere saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a
E rieccoci a Thunderloose dopo la canzone di Red Hot Chili Pepper scelta dal nostro ospite. Che vabbè, non so se era amante del Red Hot Chili Pepper. Vabbè, non so.
Sì, mi piace molto.
belli comunque. Quindi dopo le varie stronzate dette nel fuori onda, torniamo
nel fuori
a Bali.
È bello scoprire che abbiamo anche dei fan qui presenti, tra l'altro.
Sì, vero, perché dice
che ci ascolta e ci apprezza.
Sì, vabbè. Una bella sviolinata per loro.
Grazie.
Torniamo a Bali arriviamo a Bali. Come si svolgeva la tua giornata lì?
La mia giornata era lezioni, preparare la lezione al mattino, lezione con i bambini, divertentissimo, perché poi magari ve lo racconto meglio, e mezze gitelle organizzate o cazzeggio con i compagni di corso, di insegnamento. E poi i due weekend che ho avuto erano vacanza, preso la moto, ho seguito tutto il gruppo, al chi in taxi, chi in moto, andare a visitare l'isola.
Ti muovevi in moto, quindi?
Muovevo in moto, fighissimo, senza casco, una moto scarsa, però sai quelle tipo che sembrano veloci vista da fuori, naked.
Sì, in effetti io quando penso a questi paesi orientali mi viene in mente orde, sciami di motorini in coda.
Madonna, sì, sì.
È proprio qualcosa di qua, questa immagine che ho io, è vera.
C'è il rischio, ogni volta che ti metti in strada c'è il rischio di venire investito, perché guidano all'inglese a sinistra, però
no.
Sì.
Ti sei trovato, non ti sei trovato per niente,
trovato
in due settimane
niente,
non ti sei neanche abituato.
Neanche loro ci trovano.
A nessuno ci si trova.
I denti vanno in corsia di sorpasso, così non si devono spostare e fare cose scomode.
La situazione diventa confusionaria al massimo.
Tutto il tempo, sì.
E non ce li hanno i mototaxi in Indonesia?
Non ce li hanno, l'ho sentito l'altra volta. Anzi, sì che ce li hanno, non sono ufficiali, però se chiedi un passaggio... Mi è capitato.
Hai dato qualche passaggio? Così prendi e ti carichi qualcuno,
però
qualche sbandato, qualche ubriacone.
Sono stato preso io da ubriacone.
E dicevi che avevi comunque una compagnia, cioè c'era all'interno dell'organizzazione una serie di persone con cui condividere queste esperienze.
Il gruppo di insegnanti, io insegnavo con un australiano, e c'era anche un gruppo che costruiva proprio manualmente una scuola, mattone su mattone.
C'è tanto lavoro quindi da fare a Bali.
Sì.
Andiamo a dare il nostro supporto. O no?
Lì purtroppo non si possono tutti permettere di imparare inglese. E quindi, oltre che non possono permettersi di impararlo, non hanno neanche i luoghi dove farlo.
Quindi ero curioso di sapere, come già prima ti avevo chiesto, ma voglio saperne di più. Che atmosfera ti trovi una volta arrivato a Bali? Sbarchi a Bali, che città e che ambiente,
sbarchi
che atmosfera
Bali,
ti trovi?
Vi racconto il mio sbarco a Bali. Dovevano aspettarmi col classico cartellino col mio nome, non c'era nessuno ad aspettarmi e non c'era nessuno che potesse capirmi perché non parlano in inglese. Vogliono tutti aiutarti e nell'aiutarti fanno più danno che altro. Sono riuscito a intercettare qualcuno che doveva fare qualcosa di simile a me e dopo 5 ore di macchina e viaggi a notte tarda sono riuscito ad arrivare nella mia casetta condivisa con queste altre persone.
Quindi è partita subito così.
Perché sì. Quindi dormivi in una casetta, dicevi?
Dovevo in una casetta bellissima davanti alle risaie con...
Ti immagino in una palafitta, lo immagino.
No, in mezzo alle risaie. E niente... Fighissimo, dividevano la casa in 5-6 persone, non mi ricordo.
Lo immagino in una palafitta, perché prima ci hai fatto vedere qualche foto quando cercavamo la colonna sonora di questa puntata, quella che ci ha accompagnato, che ci sta accompagnando nel viaggio. E abbiamo visto delle foto pazzesche di Bali, dell'Indonesia, che vi invito a vedere.
E insomma, 5 ore per trovare il posto dove dormire, una palafitta condivisa con 5 persone, è stata proprio un'avventura in tutto e per tutto, dove la realtà si mescolava alla fantasia. E questo lo dico perché sto lanciando questa canzone che mi gasa un sacco, grazie Christian, che mi mette Rafael Gualazzi con Reality and Fantasy.
Someone up on that wall is just gonna spend the night with my girl. That's what I'm talking about. That's why I'm gonna blend this child wall between reality and fantasy. Sometimes so small and not so tall, the wall between reality and fantasy. Sometimes so small and not so tall. I
I've looked into your eyes, and they should make me feel so right, satisfied. The only thing I've learned is just to fall and fall and fall, walk between reality and fantasy, sometimes so small.
Eccoci, dopo Rafael Gualazzi.
A quanto pare non devo ringraziare Christian per avermi lanciato questa bomba, ma devo ringraziare
il nostro Romano d'Olanda, il nostro Stefane van der Panen.
Ah, grande Stefano van der Panen,
salutiamolo.
Ciao,
Beleza
Stefano.
Che è un tuo amico.
Amico che adesso sta in Erasmus a Eschede in Olanda.
Che ci ha consigliato mandare in onda questa canzone.
Siamo in contatto, mi ha scritto, ho detto manda questa mina. E sono felice di averla mandata, bella Ste. E quindi chiunque voglia abbia una bomba tra le mani, ce la passi.
Ce la passi se avete delle canzoni che volete sentire in radio.
Qualche dritta musicale.
Scriveteci alla nostra pagina Facebook
Fanderlustoq
e alla nostra mail Emanuele.
La mail la sa?
Emanuele.fergani@gmail.com.
Scrivete su quella perché in quella nostra non so accedere, quindi chiede a lui
e poi io gliela inoltro.
Facci sapere.
Sì.
Tu poi la inoltri a Fanderlustoq@gmail.com.
Perfetto.
Ricordatelo.
Sì.
Stavamo parlando però della tua esperienza di volontariato a Bali, che sei andata a insegnare l'inglese ai bambini.
Yes.
Domanda numero uno. Che lingua parlano in Indonesia?
Dipende dall'isola. A Bali parlano il balinese e a Java parlano il giavese.
Ah.
Credo, non lo so.
Java pensavo parlassero la lingua Giojava.
Madonna.
Ah, battuta per ingegneri.
Che nerd, il cazzo.
E quindi non è come l'India o come la Sri Lanka, insomma, questi paesi che sono stati colonizzati sarà che mi confondo.
Sono stati colonizzati dagli olandesi, mi pare.
Ah, non dagli inglesi, quindi.
Qui c'è un piattino. Questo modo rilassante.
È arrivata la mezza, stavolta è entrato delicato.
L'altra volta era più traumatico.
È arrivato il momento dell'aforisma della mezza. Caro nostro Emanuele, ce l'hai pronto?
Ce l'ho pronto, ve lo lancio come una bomba abbastanza casuale.
Siamo tutti pendenti dalle tue labbra.
Mi schiarisco la voce, non troppo, per non far casino col microfono. Quelli che ballavano erano visti come pazzi da quelli che non sentivano la musica.
Belle parole, belle.
E questo
parole.
È l'aforisma con cui ho cuccato a Bali, no?
Ah,
è
vero, non utilizzato.
Anche perché come glielo dicevi, in giavese,
ripetilo in bantu.
Vai.
Kutu bonta ubuntu.
Bellissimo.
Madonna, che deriva nerd oggi.
Sì, vabbè, dai, alla fine siamo comunque la radio del Politecnico. Bisogna. Il pubblico di ingegneri che ci ascolta, dagli soddisfarlo in qualche maniera.
Sì, infatti. Beh, bellissimo aforisma. Diciamo, quindi, vivete, non curatevi dei giudizi altrui, di quelli che vi considerano i pazzi, solamente perché vivete le vostre passioni al 100%
e ascoltate tanta musica.
Scatenatevi.
Anche.
Sì, eppure.
E partite, andate in Indonesia a insegnare l'inglese ai bambini, perché lì l'inglese non lo parlano a quanto pare. Ma solo pochi possono permettersi di seguire,
di impararlo,
corsi.
E poi sono quelli che possono aver lavoro con i turisti.
Cioè. Come hai detto, sono tante isole, composta da tante isole, e ogni isola è praticamente un mondo a sé, perché è tipo una federazione di isole. Ogni isola.
Sì,
è...
esatto. C'hanno anche questioni religiose, tipo a Bali sono a maggioranza induista, quindi sono anche molto pacifisti, simpatici, eccetera. Poi ci sono le isole a maggioranza islamica, quelle cattoliche, e lì tipo la religione dominante domina davvero, le regole sono imposte da quella religione lì.
Però scusa, tu dovevi insegnare l'inglese dei bambini, e come comunicavi se non in inglese?
Cioè, a gesti,
conoscendo la lingua locale. Ah, gesti.
A gesti tantissimo. Poi sono stato fortunato perché il modo in cui pronunciamo le lettere noi in italiano, tipo la A, è lo stesso modo in cui la pronunciano loro.
Ah, non dicono A.
Sì, il mio compagno inglese non riusciva a capire, tipo, perché ginocchio loro non dicono CNI, che reggevano CNI.
Gli sta bene.
E invece gli sta bene.
Gli inglesi perché... che sembrano.
Però era difficile insegnare l'inglese, che invece si pronuncia in modo contrario.
No, perché se tu scrivi A e I, uno legge EI e dice giusto A. Quindi tipo la pronuncia gliela potevo insegnare facilmente. Non la grammatica, perché poi non capivano un cazzo e gli facevo confusione, ma quello è un altro discorso.
Chiaro, chiarissimo quello che hai detto. E chiaro, no, Enrico?
Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo.
Il tuo rapporto con i bambini?
Bellissimo, avevo appena finito il liceo, quindi ero un alunno. Sono passato dall'altra parte della cattedra e è tutta un'altra cosa. Poi li fai giocare, loro ti vogliono bene. Non so, è divertente. Non
ti piacciono? Ti sei trovato a lavorare con bambini?
Sì,
bambini indonesiani?
Non me l'aspettavo per niente, invece mi sono trovato.
Si è trovato.
Ma quanti
simpatiche
anni avevano?
Cioè, boh, 8, 12, non so, non si riusciva neanche a capire. Perché how old are you? Ciao, dammi la caramella.
Non anche con le dita lo facevano.
Hai fatto un gran lavoro.
Sì, qualcuno sì. No, dopo, a fine settimana, how old are you l'hanno imparato.
E non ti hanno risposto, però.
No, no, poi rispondevano. Sapevano quanti anni
8, 12,
con le dita,
buono,
diciamo, so. Più di 10 non riuscivano. Quindi.
Sì. Che però comunque già grandicelle, dai, sì, insomma, sì, recettivi.
Sì, sì, il nostro Christian questa volta ci manda un John Butler Trio. Che tra l'altro, vabbè, non so, ne parleremo dopo. Con Spring to Come.
Lost my life, I can't find a minute more. And if there's something I could give, I would have given it before now. Cause I came back a little broken. Things don't fit in. Now
carissimo Enrico, illuminaci su questo John Butler.
Sì, perché mi scuso per le indecisioni di prima, perché ho visto apparire allo schermo John Butler, è stata tutta una sorpresa scelta dal nostro Christian. John Butler lo conosco bene, però in quel momento ho detto, vabbè, non mi far sbilanciare magari.
Qual è la sua pizza preferita?
Dico una cavolata. No, la pizza preferita non lo so, ma so che è un chitarrista pazzesco. Invito tutti quanti quindi a digitare su YouTube John Butler Trio Ocean, che è veramente un'opera d'arte. Sono 12-13 minuti di canzone, la parte registrata in studio acustica, diciamo, con lui da solo con la sua chitarra a 12 corde è qualcosa che veramente ti dà dai brividi, trasmette i brividi. Quindi grazie Christian. Andate a sentirla Ocean di John Butler Trio.
E scriveteci la vostra opinione su questo mirabolante chitarrista. Stavamo parlando con Emanuele però del suo viaggio in Indonesia. Si è andato a insegnare l'inglese appunto ai ragazzini facendo il volontario a Bali. Com'è Bali?
Bali è bellissima. Le spiagge, le onde, il surf, le risaie, il vulcano dove
le
purtroppo...
risaie, quante risaie. Silenzio. E fa ridere la parola risaia.
Fa ridere la parola risaia, ce ne sono tante. Il vulcano, il parco a nord, l'isola magica dove si fanno magie.
L'isola magica.
Cioè l'isola magica. Magica, diciamo che è magica. E poi niente, sono fortissimi i balinesi. Cioè, per raccontarvi, vi dicevo prima, vi vogliono sempre aiutare. Tu aspetti, fanno i loro riti religiosi, li calpesti anche le offerte che mettono fuori dalla porta, e loro al posto di incazzarsi ti invitano a fare il rito con loro. Sono stupendi. Sì, una volta mi è capitato di aspettare per delle info e loro mi hanno detto: no, vieni con noi, prega con noi, sto dio, boh, bisognava dargli dei fiori a questo dio che andava bene la settimana, mi pare. Non mi ricordo il discorso. Comunque ho fatto un rito con loro perché...
È andata bene poi.
Sì, poi è andata bene la settimana.
Cioè, sono ancora molto legati a queste tradizioni tribali quasi.
Tantissimo. Tribali sì, perché più o meno mi è sembrato di capire che conta tanto la famiglia, c'è poco discorso istituzionale, eccetera. Però montano festoni in giro per la strada, ogni settimana una festa diversa. E c'hanno questo spirito, festeggiavano quando c'ero lì la liberazione dagli olandesi e non la festeggiavano con odio, tipo sti stronzi ci hanno occupato. No, erano con loro, gli olandesi che erano con me hanno festeggiato con loro, ballando, eccetera. Sono formidabili da quel punto di vista.
E quindi festeggiano sempre, no?
Solo
non
feste,
lavorano mai.
Sì. Solo
no,
feste.
No, in realtà lavorano, c'erano le vecchine davanti a casa mia che raccoglievano il riso tutto il giorno, ma ridevano.
Che infatti
scherzavano.
Si diceva, come le balinesi dei giorni di festa, si diceva.
Sì, lo diceva.
Voglio vederti danzare. Come se la danzano lì in Indonesia, quindi danzano, c'è da divertirsi.
Sì,
c'è
da tantissimo. Poi vabbè, ci sono
tante tradizioni, queste appunto questi rituali, queste feste, sì, in cui sì, appunto sì. A me sarebbe piaciuto tantissimo appunto lanciarmi in ogni rituale, in ogni cosa. Infatti sono contento
dentro,
per te
sì.
Che ti sei tirato, ti sei lanciato.
Ma è una città molto turistica, che io sappia, però quello che mi chiedo anch'io è se... perché io ho questa idea di nuovo di città orientali molto caotiche. Bali rientra tra queste?
Sì, in piccolo c'è la città principale, Kuta, dove c'è tutto il turismo, le discoteche per occidentali, quelle storie lì.
Le discoteche per occidentali?
Sì, assolutamente. Però non so come dire, non la chiamerei città, è una serie di case messe lì a caso lungo una strada, lungo due o tre strade, e ci sono le case.
E
c'è il vero centro, le spiagge tutto intorno,
il vulcano,
tanto verde, tanto asfalto, tanti grattacieli, tante
asfalto
case.
Non tanto, pochi grattacieli, zero,
case sparse,
tutto sterrato abbastanza, a parte la Main Street. E spiaggia, tante feste in spiaggia al tramonto, una figata.
Bello, già lo sto immaginando nel verde, poi con le spiagge davanti, mentre una
cavalcare l'onda sul surf.
Sì, è
bellissimo.
Paradisiaco.
E cavalcando l'onda ti diamo la possibilità di introdurre la prossima canzone, perché l'hai scelta tu.
Capolavoro. Bohemian Rhapsody dei Queen. Vai.
You cry if I'm not back again this time. shadow of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo,
Galileo Figaro.
Magnifico.
Oh, I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Never let me go.
Oh, mamma mia, mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Questa ce la siamo fatta andare un po' più lunga del solito.
Merita, per questa merita.
È una canzone lunga e poi merita, giustamente come diceva Emanuele, è un capolavoro, poi
sì.
Spazia tra mille generi.
Ero qui che mimavo la solo di chitarra.
È Galileo.
E anche quello, stupendo.
Stavamo parlando però di Indonesia, stiamo parlando di Bali, e se dovessi dare qualche consiglio a un turista che arriva a Bali per la prima volta, cosa bisogna visitare a tutti i costi?
Bisogna affittare una moto e girarsi l'isola. Bisogna andare sul vulcano, che vi dicevo, purtroppo non ci sono andato, è altissimo, si vede tutta l'isola, il tramonto, eccetera.
Sì, tra l'altro dicevi, Enrico, che c'è stata un'eruzione.
Ah sì, ho letto questa curiosità su questo vulcano, che mi sembra di aver letto d'alto 3100, qualcosa del genere, quindi è abbastanza alto, non so se...
Sì, sì, è altissimo.
Non so se era lui. Si diceva che, non so in quale epoca, se fosse stato il luogo della eruzione più forte della storia della Terra. Quindi è una cosa pazzesca.
Non è capitata a casa tua, nel tuo bagno?
No, per fortuna no. Quello...
Beh, di quello
sono fatti miei.
Sono rimaste le feste, che sono esplosive sulla spiaggia vulcanica.
Esplosivo è rimasto,
diciamo,
quello, molto bene.
Quindi prendere una moto, andare sul vulcano e...
Le feste in spiaggia esplosive.
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 Feste in spiaggia, cioè uno è...
Happy hour, cocco,
sì,
mojito.
Sì, finisci
che
di
si
surfare.
Beve là?
Si beve, ma solite cose occidentali, non c'è il
costi
cibo
occidentali.
Cibo, ci sono i vari liquori di serpente, cose un po' così, ma...
Vabbè,
non te li consiglio, dai, sono...
Non li hai provati?
Sì, sì che li ho provati, non te li consiglio per quello.
Vabbè.
Un po' come la casciascia.
È come la casciassa.
Che là la bevi, però.
Io quello
poi...
ho fatto finta di consigliarla a tutti, però è orribile. Però lì era acqua.
Vabbè,
quindi...
No, allora bevete liquori di serpenti e ali
di
calabrone.
Quindi se andate a Bali, bevete liquori di serpenti.
Qual è il piatto tipico indonesiano? È una cucina diversa da quella cinese, thailandese, indiana.
Sì, sì, assolutamente. Io ho imparato a cucinare lì, non mi ricordo cosa ho fatto. Avevo fritto delle banane, del riso strano col pollo tutto molto agrodolce, speziato, particolare.
Ah, quindi si avvicina comunque a queste cucine orientali a cui siamo abituati.
Sì, sì, sì. Non ci sono gli spaghetti.
Quindi ti sei messo anche fornelli?
Sì, mi hanno insegnato, ho fatto una casa di qualcuno, perché lì non si capisce mai qual è la casa, qual è il giardino di qualcuno. Facendo caldo è tutto aperto, tutto in comune.
Ah, bella, bella, bella atmosfera,
sì,
massa,
sì,
di comunità gioiosa,
sì,
esplosiva, direi.
Esplosiva, di gioia.
Insomma, l'Indonesia, possiamo dirlo, è il più bel paese del mondo, almeno al secondo posto tra i paesi del mondo che iniziano con la I e finiscono con la A. Perché al primo posto c'è la nostra...
Italia, pazzesco.
Bravo.
Il paese.
Questo giro di parole per introdurre l'altra rubrica a cui ci vogliamo dedicare quasi ad ogni puntata, che si chiama appunto
Quanto è bello il bel paese.
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non...
Quanto è bello, quanto è bello. Quindi cogliamo l'occasione, la presenza del nostro ospite. Vi chiediamo da dove viene.
Sono di Savona, qua in Liguria, sotto Torino, se non sapete, nessuno sa dove è Savona di solito.
Sì, io faccio fatica a collocarla geograficamente.
Ponente Ligure, per chi non è piemontese o ligure, Savona è nel Ponente Ligure. E è bella, carina la città, vi consiglio però se dovete andarci, magari adesso in primavera, che siete qua a Torino, volete fare un passaggio, un giorno a spiaggia, tra Bergeggio e Finale, lì vicino, 10 minuti da Savona.
Un giorno a?
A spiaggia, perché
un
si
giorno
dice...
a spiaggia tra Bergeggio e Finale.
È una
finale.
Discussione che portiamo avanti da 3 anni almeno, sì. Tra io e Emanuele.
E a quanto pare i piemontesi non sanno che il motoluogo si dice con A.
Ma lo sai
luogo,
che io sono nella sua squadra.
Cioè tu se devi andare al mare dici vado
io,
a spiaggia.
Con i miei amici diciamo sempre di andare a Zion Beach. Che Zion Beach era il nostro stabilimento. Salutiamo tutti quanti di Zion, gli amici di Zion.
Holy Mountain.
Io invece vado in spiaggia, non vado a...
No, noi andiamo a Zion.
Al massimo
anche,
a
lui va, anche lui va a, va a mare.
Va a mare. Vabbè, e quindi dov'è che bisogna andare a mare? Consiglio da esperto a Bergeggi.
A Bergeggi, Varigotti e Noli.
Che sono particolari perché?
Perché ci sono i borghetti medievali arroccati, poi... Ci sta bene a spiaggia. Adesso in primavera non c'è neanche troppo turismo.
Perché poi il problema è anche quello. Alla fine comunque sì, d'estate si riempie, no?
D'estate si riempie tantissimo. E il problema sono anche un po' i servizi che tipici del tessuto sociale ligure, che non aiuta, diciamo.
E che c'è da aspettarsi lì in quelle costiere, no? Quella, ha detto c'è un sentiero che va sulla scogliera.
Sì, c'è questa scogliera. Non so se avete visto tutte le pubblicità di macchine, passano sempre di lì. E sotto, se le sai, se le conosci, ci sono le spiaggette segrete che sono.
Ci sono le calette segrete.
Sì. Che non vi rivelo, ovviamente, perché sennò me le rovino.
Non ci dire la tua. Non ci dire la tua. No. È come quando uno va a funghi, non dice qual è il suo boschetto.
Quindi, cari ascoltatori torinesi, se volete farvi anche solo una giornata al mare, prendete la macchina, il treno, basta scavallare l'Appennino e finite nella Riviera Ligure.
E andate a cercare la vostra spiaggetta.
Esatto.
Tra Bergeggi, Varigotti, Noli, quella
che preferite.
Ho
fatto il bagno giusto il weekend scorso, si stava già bene.
Ah, hai già fatto il bagno?
Sì.
Spettacolo. Il primo, bravo. Bravo, a me purtroppo io ancora no. Aspetto anch'io l'occasione di scendere a Roma e andare a Zion. Spero il prima possibile a questo punto, perché mi è venuta voglia di mare.
Ti è venuta voglia di mare e hai anche la possibilità di annunciare la prossima canzone.
Questa qui è la mina, perché un giorno, negli anni 70, questo tale Stefano Rosso decise di fare la storia e compose questa Storia disonesta.
Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano, e il più ribelle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui polemizzò così: che bello, due amici, una chitarra, lo spinello e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto di te che importanza. Che bello, se piove porteremo anche l'ombrello, e in giro per le vie della città, per due boccate di felicità. Ma l'opinione di Sio non la contate, e che reputazione, dite un po' vi fate, la gente giudica, voi state un po' in campana, ma quello invece d'ascoltarmi continuò. Che bello, col pakistano nero e con l'ombrello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto che importanza. Così di casa li cacciai senza ritegno, senza badare a chi mi palesava sdegno, l'accompagnai per strada e chiuso ogni sportello, tornai in cucina e fra i barattoli uno che bello, col giradischi acceso e lo spinello, non sarà stato giusto, sì lo so, ma in 15 eravamo troppi, no, e questa, amici miei, è una storia disonesta, e puoi cambiarci personaggi, ma quanta politica ci puoi trovare?
Che bello, due amici, una chitarra e uno spinello. che bella storia. Senti, mi aveva incuriosito quella storia della, dell'isola magica. Mi hai detto l'isola magica, che succederà su quest'isola magica?
C'è Harry Potter.
Che t'hanno
fatto particolare, perché è un'isola dove i funghetti allucinogeni sono distribuiti legalmente in grandi quantità.
E quasi quindi... capisce che avevano colonizzato gli olandesi
ci hanno lasciato l'impronta. E tu vai e ti offrono da tutte le parti questi mushroom, perché li chiamano così.
I mushroom.
E a quel punto l'isola diventa un po' magica.
E l'hai insegnato tu a pronunciarlo così?
No, io ci ho provato. Mushroom, ero lì per insegnare, ma niente. Mushroom.
Sembra il nome di un Pokémon.
Sì.
Vabbè, e quindi... immagino divertimento esplosivo nell'isola magica.
Divertimento esplosivo anche lì, certamente.
Rimanendo nel questo tema di discorsi, hai qualche storia un po' stramba da raccontarci?
Storia, sì, vi volevo raccontare prima. La parte più avventurosa che ho avuto è quando una mattina era il weekend col mio gruppo di teachers. Eravamo andati a Kutta a far festa, strinati dalla sera. Io poi il mattino volevo surfare e loro andavano da un'altra parte. Avevo l'indirizzo loro sul telefono che mi si è rotto e quindi non potevo né chiamare né trovarli. Mi ricordavo malapena il nome del posto, si chiamava Bongo Bungalow, non mi ricordo.
Bongo Bungalow.
E ho passato tutto il pomeriggio a farmi scarrozzare da un tipo che voleva aiutarmi senza sapere come aiutarmi, come loro solito, per l'isola a cercare quello che alla fine si chiamava in un altro modo. Ma ce l'abbiamo fatta, perché questo tipo aveva molti contatti in giro per gli hotel, eccetera. E...
cioè lui ce l'ha messa tutta.
Lui ce l'ha messa
con quanta
tutta.
Quanta passione, cioè, di voler
aiutare.
Al posto
di dirmi, no, mi spiace, non lo so, mi ha detto, vieni in sella, ti porto io. E per tutto il pomeriggio siamo andati in giro a chiedere. Io che a un certo punto dicevo, no, guarda, lascia stare, non lo sai, cioè non ci provare più. E invece mi ha tenuto, alla fine mi ha portato a casa.
Mi dicevi che questa comunque è una cosa abbastanza tipica dei
balinesi. Sì, vogliono aiutare. Se anche non capiscono l'inglese, non capiscono cosa ti serve, ti prendono e ti aiutano come possono. E fanno danni spesso, come in sto caso.
Vabbè, fanno danni, sono convinto che...
Sì, no,
comunque
per me
sono
bellissime
persone.
Per me è stato bellissimo anche quella cosa lì, quindi...
Molto molto gentili, una cosa che ho visto anch'io in Brasile e sono contento di vederla, di sentirla arrivare anche dall'altra parte del mondo.
I popoli tropicali penso siano tutti così.
Sì, anche si vede anche nel come gestiscono, diciamo, gli spazi privati, che praticamente non c'erano.
Come vi dicevo prima, sì.
Che bella storia, che bella storia.
Che belle storie quelle che ci racconta Emanuele. Abbiamo ancora tempo per l'ultima canzone, che è La tatuata bella dei tre allegri ragazzi morti.
La tatuata bella al lavoro non ci va. Ha messo la camicia ma al lavoro non ci va. Quello che vuole altro, altro da questa vita. A consumar le dita per gli altri non ci sta. Padrone mostra il muso, vediamo come sei. Padrone mostra il muso, che lingua parlerai. Da dove arriverai a cercar profitto? Sta certo che il mio tempo stavolta non l'avrai. E se lavori duro, un motivo ci sarà. E se lavori duro, un motivo ci sarà. Che schiavo del lavoro, che schiavo del lavoro, o solo del pensiero, che senza non si può. Ti dico che non vengo a lavorar, non vengo. Starò con la mia bella sul prato a far l'amore. Padrona mia è la luna e altro io non ho. E non avrò paura, e non avrò paura. Padrona mia è la luna.
una e altro io non ho.
Torniamo dopo questo sound molto sardo mandato dal nostro regista, non a caso, di questo gruppo che ho tanta gente che li apprezza, li stima. Io mi sono sempre fatto frenare dal titolo del, cioè dal titolo, dal nome della band.
E dalle maschere che indosso.
Mi dispiace, quello neanche lo sapevo, me lo stai dicendo tu adesso.
No, mi riconosco, però a me piacciono molto, francamente.
Però va bene, dai, adesso supererò questo muro e li ascolterò, vi giuro.
Com'è stata questa esperienza in radio, Emma Fred?
Bellissima, divertentissima.
Ti ha gasato, diciamo.
Mi ha gasato, sì. Anche le pause dopo ci siamo fatti delle belle risate.
Ritornerai volentieri, spero, allora, magari a raccontarci di altri tuoi viaggi.
Sì, ne ho da raccontare, mi diverto.
Ne hai molti nel cassetto. E niente,
diamo le ultime, qualche ultima pillola per stimolare le persone ad andare a Bali. Perché? Dimmi,
perché è bello.
Pensi a Bali, pensi a cosa?
Penso alla moto, il vento tra i capelli, il sole e gli occhiali da sole.
Che figata. Beh, vale la pena prendere un aereo, farsi... Quante ore sono? Tantissime.
Ho fatto scalo da Amsterdam 14, non mi ricordo.
Tantissime ore di aereo, ma ne vale,
parte
ne vale
del
la
mondo,
pena.
A parte opposta del mondo.
Ne vale. Vabbè,
grazie Emanuele che sei stato qui con noi e grazie di averci raccontato questa tua bellissima
grazie
avventura.
A voi.
Ringrazio come sempre Cristian in regia che ci assiste da laggiù.
Cristian.
Ringrazio Enrico, socio fedele e fidato.
Grazie a lei, carissimo. E salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e alla prossima puntata, chissà dove andremo. Chissà come, buona Pasqua, facciamo anche gli auguri di buona Pasqua.
Certo, possiamo
facciamo gli auguri di buona Pasqua a tutti quanti.
Posso dirlo io?
Va bene, dillo tu.
Belesa!
Ciao!
Chi ha per casa? La strada. Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.